titolo è Maxi scoperta di gas a largo di Cipro. I volumi sono importanti ma insufficienti per giustificare la costruzione di un impianto di GNL, di gas. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'ENI, che l'anno scorso con Total ha fatto una scoperta di dimensioni simili in una zona adiacente, cioè Calypso. Si chiama così il campo, che si stima racchiuda 170-230 bcm di gas. Si potrebbe pensare a uno sviluppo congiunto, aggiunge l'estensore che è Sissi Bellomo. Speriamo che non sia parente del sindacalista. Si potrebbe pensare a uno sviluppo congiunto con tanto di infrastrutture per il GNL, cioè una sorta di partnership rispecchierebbe la collaborazione tra ExxonMobil ed ENI nel gas liquefatto in Mozambico, cioè paro paro quello che hanno già distrutto là. Però si trovano contro la Turchia, che ha minacciato, gliela faremo vedere noi a quelli che arriveranno da lontano con le loro compagnie petrolifere, che qui non si fa nulla, nel Mediterraneo non si fa nulla senza la Turchia. Ecco, ho letto questo e l'ho sottoposto a Enrico perché potesse commentare dal suo punto di vista. Lui ha approfondito la questione proprio del gasdotto che interessa Italia, Grecia, Cipro e Israele e che partirebbe proprio da lì.
Ok, buongiorno, io sono Enrico, coordinamento nazionale Nutriv. Stiamo seguendo come coordinamento le vicende di SNED, ma non solo di SNED, ma di tutte le pipelines che riguardano l'area del Mediterraneo, ovviamente Italia compresa, Sardegna compresa. La notizia non è nuova, oggi ancora chiaramente su quotidiano più importante, l'informazione economica e quindi assume rilevanza, una certa rilevanza. Non è nuova nel senso che già 3 giorni fa, in realtà la stampa estera si era occupata di questa grande scoperta ponendola in evidenza e non so in che misura in contrasto con l'altra vicenda che stiamo seguendo molto da vicino, che è quella che riguarda il gasdotto. C'è una questione geopolitica e di tutta evidenza, insomma, nel momento in cui la Turchia minaccia e anzi in questo momento, mentre noi parliamo, è in atto la più grande esercitazione navale proprio in quell'area, non a caso, proprio è una prova muscolare che sì, la Turchia certo. Fa per far capire sia a greci sia a ciprioti, ma per far capire non solo a loro, insomma, che dei giacimenti presenti nel Mediterraneo di parte turca la Turchia intende disporne per tutta una serie di ragioni, sia per soddisfare che la domanda interna di un'economia che ha bisogno di quelle risorse, l'ha detto il governo turco, ma anche per ristabilire un po' quelli che sono i rapporti di forza in quell'area. Ora, se vogliamo inquadrare questa vicenda e dare uno sguardo più in generale a quello che sta accadendo nel Mediterraneo, di fronte c'è abbiamo più o meno questo tipo di situazione e ci rifacciamo a una recente audizione del responsabile delle relazioni internazionali di ENI alla Commissione Affari Internazionali, faccio notare proprio questo, la Commissione Affari Internazionali della Camera, in cui ENI molto chiaramente dice tra la scelta delle due opzioni, gasdotto da una parte, parliamo di SNED, che quindi si alimenta sostanzialmente dei giacimenti israeliani e non solo, per portare poi il gas, diciamo, in Europa nella sua impostazione progettuale, e l'altra alternativa, che è quella dei liquefattori, ENI già dice ufficialmente in audizione che è preferibile un liquefattore a Cipro piuttosto che una pipeline ISMED. Cioè ISMED sembra essere, dal punto di vista sia di ExxonMobil sia di ENI, comunque non in cima alle priorità. Se bisogna farlo si fa, ma non è lì che ExxonMobil, ENI e le major stanno puntando, e questo conferma tutti i nostri dubbi anche su ISMED, confortati non solo da noi, insomma, anche da acuti osservatori di ciò che si agita nel mondo dell'oil and gas, in particolare adesso in cui l'opzione gas ha torto ovviamente dal nostro punto di vista non solo viene individuata come diciamo, l'opzione che dovrebbe, diciamo, come carburante di transizione dovrebbe appunto portarci alla decarbonizzazione nel 2050. Nel frattempo saremo tutti morti, però, visto che la comunità scientifica ci dice che abbiamo a disposizione una finestra di 10 anni, e sono proprio questi 10 anni in cui il gas andrà a in qualche modo sviluppare tutti i suoi effetti climalteranti, che sono stati oggettivamente nella comunicazione mainstream sottovalutati rispetto alla CO2, questo è di tutta evidenza. Quindi nel Mediterraneo, se vogliamo parlare del Mediterraneo, ma possiamo, ovviamente dobbiamo parlare anche dell'Italia, c'è un preciso disegno. Il disegno è quello di gasificare tutto ciò che può essere gasificato, e quindi avremo una rete di gasificatori pronti a recepire e ad accogliere il gas degli States sul fronte occidentale, quindi in qualche modo vittima sacrificale di questo disegno della Sardegna, e su questo bisognerà tornare in modo molto forte, perché ci siamo dentro, non è qualcosa di cui si possa parlare in una prospettiva, ma ci siamo dentro, perché questo è il disegno che è già contenuto nella FEN 2017 e ancora di più riconfermato nel piano trasmesso a Bruxelles nel gennaio scorso, il piano energia clima, altro che decarbonizzazione, di cui anche il sottosegretario Crippa parla, ma assolutamente a posto. Quindi abbiamo una rete di gasificatori, ritroviamo, dopo che si è inabissato il Galfi addirittura, tra il Galfi e il gasdotto, per quanto riguarda la parte, chiamiamo così, italiana, dovrebbe connettere la Sardegna con questa infrastruttura, sarebbe la più profonda, insomma, nel Mediterraneo, alla Toscana. Ci ritroviamo con, sempre all'interno del piano energia clima, ci ritroviamo con un gasdotto di collegamento tra Malta e Gela, ci ritroviamo col TAP, di cui già sappiamo, insomma, qui sì, è stato ufficializzato, ci ritroviamo con un altro gasdotto che dall'Albania, che congiungerà l'Albania e sempre la Puglia, ci ritroveremo probabilmente con il MED, la cui firma, il cui accordo appunto, le fonti greche, cipriote, ecco, danno per imminente conferma in un luogo non precisato della Grecia.
Sì, sarebbe una...
entro il 31 marzo. Questo per quanto riguarda il fronte occidentale, meridionale ed orientale. E poi a nord c'è l'interconnessione, ovviamente, con l'Europa, quindi
con
il
vario
piano di infrastruttura. Il disegno mi sembra abbastanza chiaro. La prospettiva è coerente, diciamo, tutto questo è coerente con quelle che sono le politiche che l'Unione Europea si è data, in un'ottica di decarbonizzazione, sottolineo questo aspetto, insomma, per pensare al gas come elemento di transizione per la decarbonizzazione in un orizzonte temporale così lungo, e questo che noi sosteniamo da tempo è letteralmente suicida, mentre noi abbiamo a disposizione 10 anni per farla questa transizione in modo più veloce possibile, perché in gioco non c'è un dato di sostenibilità di quelle che sono le filiere produttive, ma c'è qualcosa di ancora più prezioso, parliamo della sopravvivenza del pianeta, delle specie che lo abitano.
E di contro, nell'illustrazione che hai fatto, si direbbe ci sia una sorta di ragnatela attorno alla penisola di tutte queste oleodotti, che si collega a un'enorme ragnatela che va dalla Russia alle fonti appunto del gas e del...
Totalmente sì, e diciamo che quelle che sono sinora sono state, io non voglio parlare qui soltanto di SMET perché sarebbe molto riduttivo, sì, per parte di un quadro generale, ma quello che si paventa, vuol dire, l'elemento chiave di natura geopolitica su cui i sostenitori, i fautori di queste infrastrutture su cui fanno leva è proprio quella della sicurezza in termini di approvvigionamento di un, diciamo, le parti dell'Unione, come sappiamo, dipendono enormemente dalle importazioni di gas, e diciamo lo spettro viene agitato è quello della dipendenza soprattutto dal gas russo, ma faccio presente che sia l'ipotesi TAP sia l'ipotesi SMED non precludono il ricorso poi alla materia prima russa, quindi tutto sommato, ecco, sembra più essere un qualcosa che abbia a che fare con prove muscolari, rapporti di forza che si giocano all'interno di tutta una serie di altre questioni, piuttosto che essere semplicemente, come dire, centrate sul dato strettamente energetico e quindi legate ai fabbisogni, che peraltro pensano all'Unione, e quelle che sono le previsioni dei consumi, appunto, non danno, appunto, anche negli scenari più promettenti, non danno tassi di crescita della domanda di gas, seppur in presenza, diciamo, di un utilizzo spinto ai fini dell'elettrificazione dei consumi così significativi da poter giustificare anche la sostenibilità economica di opere come, per esempio, il TNEL. Il TNEL non ha assolutamente alcun requisito, non lo diciamo noi, ripeto, non lo dicono alcuni acuti e profondi conoscitori del mondo dell'olio e gas, operatori dello stesso mondo, assolutamente debole e fragile da quel punto di vista. Quindi non vi sarebbero neppure le condizioni di sostenibilità economica, lo conferma il fatto che le major stanno ben lontano dai media dal punto di vista del finanziamento delle opere. Eppure l'Unione, e l'Italia è coerente con le politiche dell'Unione, inserisce queste opere all'interno di quelli che sono i progetti di interesse comunitario e quindi importanti ai fini della sicurezza dei approvvigionamenti, e così facendo crea per queste infrastrutture in qualche modo dei percorsi autorizzativi privilegiati. SMED in realtà è già autorizzata per la parte italiana, diciamo la giusta, tutte le valutazioni in quanto ambientale sono state fatte, così anche l'iter autorizzativo si è concluso e perfezionato sotto il governo Berlusconi, ministro Romani, di parliamo del 2014.
Ma a chi interessa allora, se anche i soggetti che in genere fanno lobbying per poter costruire oleodotti, cioè chi è che ha interesse a costruire questo ISMED?
Allora, se parliamo di ISMED, la logica possiamo riassumere con i termini che seguono, al di là di chi lo, quel consorzio ovviamente di ISMED, qui presente anche Edison, per la cronaca non è più italiana ma francese, anche se si spaccia per italiana. Sì. La logica, se vogliamo, è questa. E cioè, io oggi costruisco un'infrastruttura, di fatto è come se costruissi un'autostrada. Il fatto che esista questa infrastruttura stimolerà altri operatori a intensificare le ricerche nel bacino del Mediterraneo, per creare quella capacità, diciamo, di rifornimento aggiuntiva che oggi, cioè, è necessaria, che oggi non c'è, perché è chiaro che se diciamo a Calizio si aggiungeranno una serie di altre scoperte e queste non finiranno nel percorso del gas liquefatto e dei rigassificatori, allora si creeranno i presupposti per utilizzare il potenziale di ISMED, diversamente no. Quindi la logica è un po' questa, è un po' come chi costruisce, dice, vabbè, oggi l'autostrada sulla base di quello che è lo stato attuale, diciamo, dei fabbisogni non strettamente necessaria, però confido che dopo aver costruito l'autostrada e una serie di altre attività si creerà in qualche modo la domanda. Quindi l'offerta, questa è la logica di chi sponsorizza e smette opere che
è un po' come
non avrebbero insostenibili anche dal punto di vista economico, è quella che appunto l'offerta possa creare la domanda. Oggi i presupposti per avere i smette che cammini sulle gambe, proprie gambe, non esistono, dal punto di vista di vita economica, né di reddito di investimento. E neppure può definirsi strategica, questo appunto non sarebbe un buon motivo per depennarlo dall'elenco dei progetti di interesse comunitario, perché ISMED dovrebbe portare in Italia e in Europa 15-20 miliardi di metri cubi ogni anno, mentre il fabbisogno sul totale di metri cubi importati di gas dall'Unione nel 2017 160, cioè stiamo parlando veramente di una base economica.
Quindi fa parte delle grandi opere inutili e nocive, tipo a me ha ricordato quando hanno costruito l'interporto qua a Grugliasco, perché avrebbe dovuto spostare in quella zona lì tutta una serie di movimentazioni che poi non sono avvenute, allora si sono anche inventati il passaggio del TAV da lì per incentivare.
Sì, in qualche modo sì, questo crea, fa parte di quella logica lì. Aggiungo due cose rispetto ai progetti di interesse comunitario, in particolare alle infrastrutture. Periodicamente l'Unione Europea mette in consultazione un elenco di opere, parliamo di ghiaccio, ma possiamo parlare sia di petrolio, possiamo parlare anche di elettricità, quindi interconnessioni elettriche, vengono poste in consultazione, per cui le imprese, le associazioni, il mondo produttivo, le amministrazioni locali e non locali possono decidere sulla base dei progetti candidabili quali a loro avviso appunto rivestono carattere di strategicità. Dopodiché vengono inserite nell'elenco ufficiale, diventano progetti di interesse comunitario e quindi hanno accesso a procedure di autorizzazione più snelle, più veloci e più semplici. Questo elenco, per quanto riguarda il gas, è stato aggiornato qualche giorno fa. E da lì è chiaro, insomma, quello che è il disegno dell'Europa dell'energia per la cosiddetta decarbonizzazione. È chiaro perché ci troviamo gas, per l'Italia troviamo quattro progetti che sono andati sostanzialmente a SNAM, il gas di cui parlavamo, un gasdotto da Taranto a Massara, l'interconnessione del TAP e un quarto che adesso mi sfugge onestamente. Ma se guardiamo al quadro di tutta l'Europa e guardiamo ad esempio alla Croazia, alla Lituania, alla Lettonia, alla Polonia, ridiscorrendo, e guardiamo tutti quei paesi che hanno degli accordi marittimi significativi, noi troveremo quali opere strategiche, per esempio la costruzione di rigassificatori, oppure di liquefattori, quindi è chiaro che stiamo andando, oppure gasdotti. Questo è il quadro che si va delineando per quanto riguarda l'Europa. Per quanto un'altra cosa, ma mi rendo conto che può sembrare marginale rispetto all'enormità delle cose di cui stiamo parlando, è emersa, e questa è una cosa che di cui ci siamo così accorti qualche giorno dopo, è che anche nel tanto celebrato decreto sul decommissioning delle piattaforme non più in uso, parliamo delle piattaforme offshore italiane, di cui si è parlato qualche giorno fa, si apre una finestra verso utilizzi alternativi. Anzi, probabilmente la motivazione principale di questo decreto sta proprio nel consentire lo riutilizzo. In chiave blu, si parla di crescita blu, blue growth. Tra le opzioni, ve ne sono diverse, cioè il recupero delle piattaforme piuttosto che la loro demolizione e ripristino, recupero per installazione di impianti a energia con fonte eolica, solare, l'installazione di turbine per sfruttare il moto ondoso o asili di popolamento per specie marine, eccetera, eccetera, eccetera. Anche alberghi, riprendendo quella che sono alcuni progetti che vanno in auto all'estero. Però c'è un eccetera in un articolo del decreto che lascia una porta aperta. La porta aperta è la possibilità di utilizzare queste strutture come strutture di supporto per mini gasificatori, e c'è già un progetto presentato. Quindi noi avremo in Croazia, avremo una Croazia già fiume in realtà, se ne discute la costruzione di un grande rigassificatore a largo di fiume, quindi stiamo parlando dell'Adriatico, avremo la Croazia letteralmente inondata di rigassificatori e sull'altro lato potremmo avere in Alto Adriatico uno scenario con piattaforme che si prestano per la loro riconversione in rigassificatori. Questo può in qualche modo completerà il quadro.
Va bene, direi che è completo il quadro in effetti così.
Questa è la prospettiva di preoccupante, cioè, ripeto, la scelta di fondo del gas come vettore per la transizione. Su questo, ecco, segnale due importanti iniziative, alcune di respiro internazionale e l'altro nazionale. La prima, il 15 marzo, in tutta Europa, gli studenti medi, e non solo, marceranno per il clima e per la difesa del nostro pianeta. A seguire, i movimenti, comitati e associazioni convergeranno su Roma per una manifestazione nazionale del 23 marzo.
Sì. Che sarà corposa coinvolgerà quindi un po' tutte le realtà, appunto.
Tutte le varie realtà, dalla Sicilia sino alla Val di Susa, sino al Veneto, isole comprese, quindi anche la Sardegna sarà molto presente perché vive in modo veramente traumatico. questo passaggio, diciamo, se esauti dal carbone per arrivare alle rinnovabili, passa attraverso appunto la cosiddetta metanizzazione, la gassificazione dell'isola. Quindi si manifesterà per il clima e per un'inversione totalmente di rotta e per un sistema che non, per un cambio, quindi si vuol dire, di paradigma, che vuol dire che comunque non si può continuare lungo questa traiettoria, insomma, accettando supinamente tutto ciò che viene in qualche modo proposto come via d'uscita dal fossile, mentre ci siamo dentro e siamo dentro a grandi sconvolgimenti, e il nostro paese non è assolutamente strano. L'abbiamo visto ottobre con 35 morti, e lo abbiamo visto di recente nelle regioni meridionali, ma lo vediamo in modo indiretto attraverso la spinta inevitabile, e di cui non ci si vuole rendere conto e consapevoli, la spinta alle porte dell'Europa di milioni di persone che non hanno la possibilità di poter sopravvivere nelle loro aree. Quindi è un fenomeno destinato soltanto a aumentare. Non ci si può bendare gli occhi, ma bisogna ricorrere velocemente alle contromisure e gestirlo, piuttosto che aderire a derive razziste e xenofobe che ci trovano totalmente contrari. E questo a Roma il 23 verrà anche sottolineato.
Assolutamente d'accordo.